Questa è la storia di un giallo, di un vero e proprio mistero da romanzo, strano, torbido, pieno di incredibili colpi di scena, che da quello che sembra un piccolo caso di cronaca, destinato ad occupare alcune righe sui giornali e poi a sparire, si allarga a macchia d'olio, coinvolge sempre più persone, arriva sempre più lontano, travolge giornalisti, poliziotti, faccendieri, belle donne, uomini politici e diventa il primo grande scandalo della Repubblica Italiana. È il 1953. La guerra, la seconda guerra mondiale, è finita da qualche anno e c'è già la guerra fredda tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Stalin è morto quell'anno. Governa la Democrazia Cristiana. Trieste è contesa tra l'Italia e la Jugoslavia. Non ci sono le autostrade, la televisione non esiste ancora e si fischiettano canzoni come Acque Amare, Luna Caprese o La Pansè. Si vedono film come Gli uomini che mascalzoni e i vitelloni di Fellini. Guido Aristarco e Renzo Renzi vengono arrestati per un soggetto cinematografico che offende le forze armate italiane durante la guerra in Grecia. Sono gli anni 50. È lì che all'improvviso scoppia il caso Montesi. Le cose in Italia, dopo quello, non saranno più le stesse. Però questo è soprattutto un giallo, e come un vero giallo da romanzo, inizia con una spiaggia deserta, alla mattina presto, con qualcosa di strano vicino all'acqua che sembra un corpo abbandonato. La spiaggia è quella di Torvaianica, 40 km a sud di Roma, e sono le 7:20 dell'11 aprile 1953. A notare quella strana forma sulla battigia, toccata appena dalle onde della risacca, è un muratore, Fortunato Bettini, che sta mangiando un panino vicino a una villetta in costruzione, in attesa degli altri operai del cantiere. Fortunato vede quella cosa. Si avvicina e scopre che non si tratta di un mucchio di stracci ributtati a riva dal mare, ma di un corpo, il corpo di una donna, bella e giovane. È morta. Fortunato si spaventa. Corre a raccontarlo ai suoi compagni, che nel frattempo sono arrivati. Poi monta in bicicletta e va ad avvertire la più vicina stazione delle forze dell'ordine, la caserma della Guardia di Finanza di Torvaianica. I finanzieri vanno a chiamare i carabinieri della vicina stazione di pratica di mare e alle 9:30 arriva il maresciallo con il medico condotto del paese, il dottor Agostino Di Giorgio. Poi, siccome le onde hanno cominciato a spostare il corpo della ragazza e se lo stanno portando via, il maresciallo fa sollevare la ragazza dai suoi carabinieri e la fa deporre un po' più lontano, supina. Prima però ha provveduto a verbalizzare la posizione originaria con tutti i particolari. Attenzione, perché sono importanti. La ragazza era stesa faccia in giù, parallela alla riva, con la fronte appoggiata alla sabbia, il braccio sinistro piegato in alto, all'altezza della testa, e l'altro disteso lungo il fianco. La ragazza indossava una camicetta di lana grezza, una sottoveste color avorio, un reggiseno rosa, mutandine bianche, di piqué, aderenti, e poi un maglioncino e un giaccone, abbottonato al collo, senza infilare le maniche. Niente scarpe, niente calze, niente gonna. E niente giarrettiere che in quegli anni, siamo negli anni 50, servivano a reggere le calze. Il dottor Di Giorgio, che è il primo che esamina il corpo della ragazza lì sulla spiaggia, trova che non è ancora del tutto rigido. La morte, visto soprattutto le condizioni dei vestiti e anche dello smalto sulle unghie della ragazza, potrebbe risalire non più tardi a 18-24 ore prima. E quindi, al più tardi, alle 8 del mattino del 10 aprile. Le cause della morte, per il dottore, sono abbastanza evidenti. La ragazza è annegata. Chi è quella ragazza? Lo si scopre subito il giorno dopo, quando il padre e il fidanzato vanno a riconoscerla all'obitorio di Roma. È una ragazza del quartiere Salario. Si chiama Vilma Montesi.
Io? Facevo la portiera.
Senta, che tipo era questa ragazza?
Per me era una brava ragazza, io non posso dire niente.
Cioè, una ragazza si dava delle arie?
No, usciva sempre a chiamarmi la sorella.
Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte, pure verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola che entravano in casa.
Vilma è una ragazza di 21 anni, una bella ragazza, bruna e formosa, come si diceva allora. Abita al secondo piano di una palazzina al numero 76 di via Tagliamento. Una palazzina modesta, perché la sua è una famiglia modesta. Padre falegname, madre casalinga, un fratello e una sorella. E anche lei è modesta. Non esce quasi mai la sera, e sempre comunque accompagnata dalla madre e dalla sorella. Fidanzata ad un poliziotto calabrese di stanza a Potenza. Una ragazza qualunque, molto ordinaria, senza grilli per la testa, a quanto dicono i parenti e i vicini di casa. Ancora vergine, come dirà l'autopsia. Cosa ci fa una ragazza come quella su quella spiaggia? L'ultima volta che la famiglia aveva visto Vilma era stato 2 giorni prima, il 9 aprile. Verso le 16:30 la madre e la sorella erano andate al cinema Excelsior a vedere La carrozza d'oro, un film d'amore con Anna Magnani, ma a Vilma quel film non interessava e aveva preferito rimanere a casa. Poi, invece, a metà pomeriggio, si era vestita ed era uscita. Ma senza mettersi i gioielli che portava di solito, niente di speciale, orecchini e una collana di perle, che rimangono sul suo comodino, in camera sua. Di solito Vilma rincasa alle 8, mai più tardi. Alle 8:30 il padre comincia a preoccuparsi. Il signor Montesi pensa ad una disgrazia e va al policlinico a chiedere notizie. Poi fa un giro sul lungo Tevere e alla fine, verso le 22:30, va al commissariato di via Salaria. Il signor Montesi ha una strana paura e lo dice anche agli agenti del commissariato. Teme che Vilma si sia suicidata. Suicidata. E perché? Forse perché era molto legata alla famiglia e non sopportava l'idea di doversi trasferire a Potenza quando avesse sposato il fidanzato poliziotto. Il signor Montesi lo scrive anche al fidanzato, gli manda un telegramma: Vilma si è ammazzata. La sorella, invece, vedendo che i gioielli di Vilma sono ancora sul tavolino di camera sua, pensa che sia dovuta uscire in fretta, magari per una telefonata. C'è qualcosa di strano in questa storia. Comincia davvero a sembrare un romanzo giallo, ma siamo soltanto all'inizio. Vilma scompare da casa il 9 aprile. Viene ritrovata sulla spiaggia di Torvaianica l'11 aprile. 2 giorni dopo, il 13 aprile, succede qualcosa. A casa della famiglia Montesi c'è un commissario della squadra mobile che sta interrogando la famiglia, quando arriva una telefonata. È una donna che si chiama Rosa Passarelli ed è impiegata al Ministero della Guerra. La signora Passarelli dice che vuole andare dalla famiglia a vedere delle foto più chiare, perché ha visto i giornali e crede di aver riconosciuto Vilma. Il commissario le dà il permesso. La donna va a casa della famiglia Montesi, guarda le foto e riconosce Vilma. È lei la ragazza che quel 9 aprile, quando Vilma scompare, alle 17:30, è salita su un treno alla stazione Ostiense e ha viaggiato con lei fino ad Ostia, seduta proprio davanti. Ostia, a circa 20 km da Torvaianica, dove verrà ritrovata Vilma 2 giorni dopo. Non è l'unica cosa che la signora Passarelli dice in quell'occasione. Parlando con la famiglia, dice che sarebbe stato meglio se si fosse trattato di una disgrazia. Un suicidio, infatti, avrebbe sporcato il buon nome della famiglia e con un'altra ragazza in casa, nubile in quegli anni, gli anni 50. Il giorno dopo, il 14 aprile, la sorella di Vilma si ricorda che Vilma voleva andare ad Ostia per bagnarsi i piedi in mare. Fa mettere a verbale che sia lei che la sorella soffrivano di un eczema, un arrossamento al tallone provocato dalle scarpe e dovevano fare delle spennellature di tintura di iodio. Così Vilma era andata a Ostia per fare un pediluvio in acqua di mare che contiene iodio. salta fuori un altro testimone, una bambinaia, che dice di aver visto proprio Vilma alle 6 di quella sera a Ostia, che camminava sulla spiaggia libera. E un altro testimone ancora, la padrona di un'edicola alla stazione di Castelfusano, a un paio di chilometri da Ostia, che riconosce proprio in Vilma la ragazza che quella sera aveva comprato una cartolina, aveva preso una matita dal portafoglio, aveva scritto qualcosa sopra la cartolina e poi gliel'aveva affidata perché la impostasse per Potenza, dove Vilma aveva il fidanzato poliziotto. Per la polizia è abbastanza. Nel settembre del 1953 la Procura della Repubblica di Roma chiede l'archiviazione degli atti. La morte di Vilma ha una spiegazione molto semplice. Vilma è andata a Ostia per fare un pediluvio in acqua di mare, per quell'arrossamento a un tallone. Ha lasciato a casa i gioielli, perché non si rovinassero. Sulla spiaggia si è tolta le scarpe e le calze e le ha messe nella borsa. Poi ha fatto una passeggiata nell'acqua. E qui, probabilmente, si è sentita male. Vilma era in fase post-mestruale e forse il freddo improvviso le ha provocato un malore. Oppure è inciampata in una buca o un'onda l'ha fatta cadere. Vilma non sa nuotare ed è annegata. Il resto lo hanno fatto le correnti, che l'hanno trascinata fino a Tor Vaianica, dove le onde l'hanno ributtata sulla riva. In dicembre il giudice istruttore accoglie la richiesta di archiviazione. Fine. Il giallo ha una soluzione molto semplice. Vilma Montesi, la ragazza ritrovata a Tor Vaianica, è morta per un pediluvio. Ma c'è qualcosa che non torna. Gli orari, intanto. L'impiegata del Ministero della Guerra dice di aver visto Vilma sul treno per Ostia alle 17.30, ma quella è più o meno l'ora in cui la portinaia del 76 di via Tagliamento dice di averla vista uscire di casa.
Io so sicuro l'orario perché mi devono restituire una chiave stagnare. E allora gli domandò io, sabato in che ora sono? E sono le 5.10, mi disse. Era proprio il principale. Se ero le 5.10, io ho detto sempre dalle 5.20 alle 5.30. Alle 5 staccavano i stagnari.
Quindi alle 5.10 lei ha preso la chiave?
E dopo sono andata vestita, sono lavata e ero alle 5.10 quando sono andata via.
Poi ci sono i vestiti, quei reggicalze soprattutto. Una striscia di raso nero alta 20 cm con 6 ganci. Vilma si è tolta le scarpe e le calze, doveva camminare in acqua. Ma perché togliersi anche i reggicalze? Non ce n'era bisogno, bastava scanciare le calze e basta. Dov'è finito quel reggicalze? E dove sono finite le calze, le scarpe, la gonna e la borsa? Poi c'è lo stato del corpo. Se Vilma si fosse sentita male ad Ostia, il 9, e lì fosse annegata, e poi fosse arrivata fino a Tor Vaianica l'11, sarebbe rimasta in mare per 2 giorni, un sacco di tempo. E Vilma aveva ancora lo smalto sulle unghie. Ma poi, quell'arrossamento al tallone, era davvero così grave?
Clamorosa. Il fatto, l'iniziativa del Procuratore della Repubblica che per dimostrare, per acquisire un elemento che era quello appunto a base del pediluvio, cioè dell'arrossamento del tallone di Vilma Montesi, dispose, chiamò un medico legale, dispose una perizia, ma questa perizia è vero, non fu eseguita sui piedi di Vilma Montesi, ma della sorella, che si disse geneticamente, in genere ci sono delle analogie, delle affinità tra sorelle, quindi basta controllare il piede, la caviglia di Wanda Montesi per stabilire che Vilma Montesi aveva anche lei l'arrossamento ai piedi ed era andata a Ostia.
Vilma Montesi è morta per un pediluvio. Sono in pochi a crederlo, soprattutto i giornali. Ed è così che il caso Montesi si complica e comincia a diventare l'affare Montesi. Il primo è un giornale napoletano, il Roma. In un articolo scrive che 10 giorni prima della sua morte, Vilma Montesi era stata vista nei pressi di Tor Vaianica, in compagnia del figlio di una nota personalità governativa. Poi è un settimanale satirico, il Merlo Giallo, molto famoso in quegli anni. Pubblica una vignetta che raffigura un piccione viaggiatore che vola con un reggicalze nel becco e nella didascalia c'è scritto: dopotutto, le note personalità a cui allude il Roma non sono poi tante e non possono sparire senza lasciare tracce, come piccioni viaggiatori. A chi si riferisce? Al figlio di chi? C'è un uomo politico di quegli anni che si chiama Attilio Piccioni. Non è un uomo politico di secondo piano, è la personalità più autorevole della Democrazia Cristiana e in quel momento è vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Un uomo politico importante, importantissimo.
Attilio Piccioni era una delle figure principali della più vecchia generazione democristiana ed era l'uomo che era stato indicato da Alcide De Gasperi come suo possibile successore alla guida della Democrazia Cristiana. E dire alla guida della Democrazia Cristiana significava anche indicarlo come uno degli uomini più potenti all'interno dello Stato. Attilio Piccioni era uomo di poche parole. Si racconta, e vi è conferma questo racconto, che una volta venne avvicinato da un cronista, il quale chiese una sua valutazione sulla situazione politica. E Piccioni rispose, ma, e se ne andò. Questo a testimonianza della prudenza estrema del personaggio che, sulla base proprio di queste sue caratteristiche, rappresentava l'antagonista nei confronti invece del vitalissimo Fanfani, irrefrenabile Fanfani, giovane Fanfani, che tentava, con successo poi avrebbe avuto, la scalata ai nuovi poteri all'interno della Democrazia Cristiana e anche del governo.
Piccioni. Attilio Piccioni ha un figlio? Sì, si chiama Piero, è un musicista di jazz e compone colonne sonore per film. Attenzione, perché adesso sta per arrivare un colpo di scena. C'è un settimanale romano che si chiama Attualità e che è diretto da un giornalista che si chiama Silvano Muto, che ne è anche il proprietario. Nell'ottobre del 1953 Muto scrive un articolo che si intitola La verità sulla morte di Vilma Montesi. Nell'articolo Silvano Muto attacca l'indagine della polizia, un'indagine frettolosa e superficiale che non avrebbe fatto luce sulla morte di Vilma Montesi per coprire qualcuno da un eventuale scandalo. Muto non fa nomi, però parla di traffici di stupefacenti, di festini a base di cocaina e di orge con ragazze proprio sul litorale romano. E non è finita qui. Muto scrive anche di una grossa macchina che si arena nella sabbia, tanto che alcune persone devono aiutare a disincagliarla. E su quell'auto, assieme ad un giovane, c'era Vilma Montesi. Non solo, Vilma Montesi era anche a Capocotta, in una festosa riunione, assieme a due persone che Silvano Muto chiama X e Y. È lì che Vilma Montesi si sente male. Gli altri la credono morta, si prendono paura e la scaricano sulla spiaggia, dove muore annegata. E siccome X e Y sono persone molto influenti, la polizia insabbia tutto. È un articolo molto preciso quello di Attualità. Silvano Muto sembra sapere molte cose.
Quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale. Le voci innanzitutto, è la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico, giornalistico romano. Altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa. Alcuni poi furono degli articoli di giornale precedentemente al mio che uscirono fuori prima e dopo l'articolo firmato da me.
Silvano Muto viene denunciato per diffusione di notizie false e tendenziose. Davanti alla Procura della Repubblica di Roma ritratta tutto, L'episodio della macchina, XY, la Montesi a Capocotta, anche i depistaggi della polizia, tutto inventato, per rendere più interessante l'articolo. Nel gennaio del 1954 c'è un'amnistia che cancella tutti i procedimenti a carico dei giornalisti che hanno fatto illazione sul caso Montesi. C'è qualcuno che dice che sia stata fatta apposta per tacitare tutto, chi ha avuto e basta, tutto azzerato. Ma c'è qualcuno che sbaglia i conti, Silvano Muto sicuramente. Il suo articolo non ricade nei termini dell'amnistia per meno di una settimana. Così Muto finisce sotto processo e con lui tutto il suo presunto mondo di orge, traffici di stupefacenti e festini con belle donne nelle ville dei litorali romani.
L'Italia del 1953 era ancora un'Italia rurale che andava a letto presto, che seguiva le sue giornate sul nascere e tramontare del sole. Un'Italia che non aveva la televisione in casa, che si informava quando si voleva informare, soprattutto sui giornali, che aveva grande slancio nella maggioranza dei suoi cittadini nei confronti di incontri religiosi, di grandi processioni, di miracoli. Ecco, questa era la platea davanti alla quale cominciarono a snodarsi le vicende sotterranee, certamente discutibili, però di grande attrazione del sottobosco politico romano.
Con il processo Muto, l'affare Montesi si allarga e comincia a coinvolgere seriamente tutto il paese. Si tiene in un'aula del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, gremita da centinaia di persone che si accampano nella zona e fanno lunghe file pur di assistere alle udienze. Ci sono anche i fagottari con la colazione al sacco e ad un certo punto la polizia è costretta a chiudere completamente tre ponti sul Tevere e a far caricare la folla dalla celere a manganellate. Ci sono anche molti uomini politici che seguono il processo. Tra questi c'è anche Giulio Andreotti.
Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio.
Fin dall'inizio, proprio dall'apertura, c'è un colpo di scena. Muto ritratta la ritrattazione. Non è vero che ha raccolto voci di corridoio e poi si è inventato tutto. Ha fatto una vera e propria indagine con dei testimoni. Il primo è una ragazza di Caserta, che si chiama Adriana Concetta Bisaccia. La Bisaccia viene descritta come un irregolare, una che frequenta gli esistenzialisti, una che vorrebbe fare del cinema, una che frequenta il sottobosco politico romano. Ma sul mondo dei festini sul litorale cade in contraddizione e viene arrestata per falsa testimonianza. La seconda testimone si chiama Marianna Moneta Caglio, detta Anna Maria.
Caglio era un mondo a sé stante. Una ragazza di ottima famiglia che proveniva da Milano e che aveva il gusto della battaglia, dell'avventura, delle prese di posizioni e che sicuramente frequentava degli ambienti estremamente elevati sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico.
Quando arriva a Roma, Anna Maria ha 23 anni, è figlia di un notaio della Brianza iscritto alla DC. È venuta a Roma per un motivo preciso, vuole fare del cinema.
Io arrivo a Roma perché volevo fare un film per sposarmi, perché mio padre non non cacciava la dote, ecco, e noi avevamo bisogno di soldi per mettere su casa, e insomma sembra che fosse una bella ragazza, quando ero già andata a Roma precedentemente, mi hanno detto, ma perché non fa un film, perché non fa un film così bello, e io ho detto, beh adesso vado a Roma, faccio un film, così guadagno e mettiamo su casa, eccetera. E allora mio padre mi ha mandato una lettera per il ministro delle telecomunicazioni, poste telecomunicazioni, che era Spataro, che in quel momento sostituiva Scelba al Viminale. Le altre due lettere erano una per la massoneria di Piazza del Gesù, perché mio papà era massone, e l'altra per Andreotti, però non gliel'ho portata.
Nello studio di Spataro, che in quel momento si trova al Viminale, Anna Maria conosce una persona che sembra molto importante. Si chiama Ugo Montagna ed è il marchese di San Bartolomeo. Gestisce la tenuta di caccia di Capocotta.
Sì, ho incontrato Montagna il 22 di agosto del 1952 al Viminale, addirittura presso la segreteria personale del ministro. Bella gente si incontra al Viminale.
Ugo Montagna è un personaggio strano, che si muove con disinvoltura nel mondo del sottogoverno. Circolano voci sul suo conto. Secondo i carabinieri, avrebbe collaborato con i nazisti durante l'occupazione. Avrebbe procurato donne di facile reputazione a militari, uomini politici e funzionari sia prima che dopo la liberazione. Voci non provate, come quelle che lo dicono coinvolto nel traffico di stupefacenti. Di sicuro è amico di persone molto importanti, come il capo della polizia, Tommaso Pavone.
Primi di febbraio io decisi di interrompere, dopo pochi mesi che lo conoscevo, decisi di rompere assolutamente perché non mi andavano certe cose. Morale, sono stata tutto febbraio, tutto marzo senza vederlo. E andavo tutte le sere all'Open Gate con i miei amici. Una sera mi sono trovata in mezzo, davanti alla pista, sul passaggio per andare dai miei amici. Mi sono trovata una sera Montagna con Pavone, un'altra sera Montagna con Mastrobuono, un'altra sera Montagna, cosa che non è mai successa in due mesi, non era mai successo che venisse giù all'Open Gate. Poi quando ritorno a casa mia, io abitavo in pensione da una signora, allora questa signora mi fa, dice, ma sa signorina, c'è il telefono che squilla in continuazione, vedrà che sarà lui. Mi disse che doveva andare a Capocotta con Piero Piccioni alla caccia alle quaglie. E io gli dissi, ma se Piccione, siccome l'avevo già visto una volta con lui, ma se Piccione non può neanche tenere in mano in braccio un fucile, ma che dici? Poi tu vai e io resto qui. No, no, io ho bisogno che tu te ne vada. E quando parlava lui bisognava obbedirgli.
Anna Maria, racconta lei, si chiede perché debba allontanarsi da Roma soltanto per la caccia alla tenuta di Capocotta. Comunque obbedisce. Fa avanti e indietro tra Roma e Milano, e proprio in quel periodo, agli inizi di aprile.
Sono ritornata alla mia padrona di casa che mi dice, ma sa che vicino a Capocotta è morta una ragazza, l'hanno trovata sulla spiaggia. Dice, ma lui non c'entrerà in qualche modo. Allora io ho preso il giornale e gliel'ho portato, gliel'ho fatto vedere. Ma io gliel'ho fatto vedere perché avevo paura che a lui succedesse qualcosa, non volevo che lui succedesse qualcosa. E invece lui si è arrabbiato, io non c'entro niente, io non ho fatto niente. Morale, quando è stata la fine di aprile, esattamente il 29 aprile, e poi ho saputo che il 29 aprile c'è stato un congresso di giornalisti a Salso Maggiore e fu lì che uscì il nome di Piccioni collegato alla Montesi, Morale telefona a Piccioni, e non so cosa siano detti, ma c'è stata la telefonata, Montagna mi fa, bisogna andare da capo della polizia perché cominciano a parlare di Piccioni collegato alla Montesi. Saliamo in macchina, andiamo al Viminale, la rampa di destra, ci fermiamo sulla piazzola che c'è davanti al Viminale, è arrivato Piccioni, è sceso Montagna e sono saliti. Sono saliti e quando è sceso Montagna ha detto adesso è tutto a posto. Questo era il 29 aprile. Prima di maggio ho dovuto prendere il treno e ritornarmene a Milano, o con le buone o con le cattive. Mi diceva, tu sei troppo, te ne devi andare. E io, il primo di maggio 52 ero arrivata a Roma, il primo di maggio di 53 sono stata cacciata da Roma.
Anna Maria resta in rapporto con Montagna, un rapporto ambiguo, fatto di reciproche ostilità e diffidenze. Secondo il racconto di Anna Maria, Montagna è strano, è nervoso, vanta amicizie e relazioni potenti e dice frasi ambigue. come prima di mettere dentro me ne faccio fuori 20, oppure chi mi tradisce paga col piombo, chi testimonia contro sparo. Ad un certo punto Anna Maria pensa anche che Montagna l'abbia avvelenata. Qualunque cosa sia successa, Anna Maria si rivolge alle conoscenze di suo padre. Va dai gesuiti di Milano, che la mettono in contatto con padre Alessandro Dall'Oglio. Anna Maria racconta tutto, il giovane Piccioni, Montagna, Pavone, Capocotta, Vilma Montesi. Padre Dall'Oglio si rivolge a padre Virginio Rotondi. Fanno un'indagine per verificare l'attendibilità della ragazza e poi si rivolgono ad un sacerdote, fratello di un senatore DC. E dopo arrivano fino ad Amintore Fanfani.
Amintore Fanfani, il quale era in lotta con gli altri antichi, più vecchi, notabili della Democrazia Cristiana proprio per la conquista del potere democristiano. Raccontano che Amintore Fanfani abbia preso molti appunti durante il racconto che gli veniva riferito anche dal padre gesuita di Anna Maria Moneta Caglio. Dopodiché venne convocato un colonnello dei Carabinieri, il colonnello Pompei. Perché un colonnello dei Carabinieri? Perché Fanfani fece a padre Dall'Oglio la domanda che già padre Dall'Oglio aveva fatto alla Anna Maria Moneta Caglio. E cioè le aveva chiesto ma perché mai tutte queste cose non le avesse mai raccontate a un commissariato. E la Caglio aveva detto che non l'aveva fatto per le tante amicizie di cui il suo ex amico Montagna poteva contare all'interno della polizia.
In quel momento Amintore Fanfani è il ministro degli interni. Non è un magistrato e non avrebbe il potere di ordinare un'inchiesta ufficiale e comunque dovrebbe affidarla alla polizia, che dipende dal suo ministero. Invece, il comandante della regione territoriale dei Carabinieri di Roma, il colonnello Umberto Pompei, dirà al processo che si terrà in seguito che Fanfani lo fa chiamare e gli affida una controinchiesta, riservata. Sono soltanto sospetti, voci, nessuna prova, però è sufficiente. Il rapporto viene chiamato in causa dalla difesa di Silvano Muto per il processo per diffusione di notizie false e tendenziose e da lì finisce sulla stampa, su tutti i giornali e anche sui muri di Roma in una serie di manifesti. Il caso Montesi scoppia in tutta la sua potenza e travolge tutto. Nel marzo del 1954 il Tribunale di Roma sospende il processo a Silvano Muto e apre un'istruttoria formale sulla morte di Vilma Montesi e la affida al giudice istruttore Raffaele Sepe.
Fu Raffaele Sepe, consigliere istruttore a Roma, uno dei primi magistrati certamente più visibili, più popolari e certamente quindi più protagonisti. Doveva il fatto anche alla sua mole imponente, pesava più quasi 150 kg, al sorriso e al suo modo anche di lasciare immaginare all'opinione pubblica che tutti i retroscena di cui si parlava fossero veri.
Per prima cosa, l'istruttoria fa piazza pulita della storia del pediluvio, gli orari soprattutto. Il giudice Sepe fa personalmente il sopralluogo, 6 km e 300 metri da casa di Vilma alla stazione Ostiense. 15 minuti in macchina, mezz'ora in autobus, un'ora a piedi. Se Vilma fosse uscita da casa sua alle 17, come dice la polizia, escludendo il passaggio in macchina di uno sconosciuto, con l'autobus sarebbe arrivata al pelo per essere alla stazione Ostiense alle 17.30, quando la vede l'impiegata del ministero. A piedi no, assolutamente. Ma se invece Vilma è uscita quando sono andati via gli stagnini, come dice la portinaia, attorno alle 17.30, allora gli orari saltano tutti.
Perché l'orario che ho detto io non faceva in tempo a prendere il treno. Quando sono andata al processo, dicevano che non, insomma, il mio orario era sbagliato.
Ho capito, ma prima anche...
M'hanno modificato il primo verbale.
Chi gliel'ha modificato?
Ah.
In questura?
No, no, non lo so chi è stato, io l'ho saputo a Venezia.
Ma anche i testimoni, ad una rilettura delle carte, non erano poi così certi neppure nelle deposizioni raccolte dalla polizia. L'impiegata del Ministero della Guerra, quando ha riconosciuto Vilma da una fotografia, ne ha dato una descrizione diversa da come era vestita quel giorno. Con un giaccone di colore diverso e scarponcini alti invece delle scarpe con la fibbia che effettivamente portava. La bambinaia che l'aveva vista passeggiare sulla spiaggia non la riconosce con certezza dalle fotografie e ricorda un'ora, le 6 di sera, in cui Vilma non poteva essere ancora lì. La giornalaia parla di una ragazza con una collana di perle, ma Vilma quella collana non l'aveva, l'aveva lasciata a casa. Parla anche di una matita estratta da un portafoglio, ma Vilma di solito non aveva con sé né l'uno né l'altro. E per scrivere una cartolina inviata a Potenza, forse al fidanzato, che però non ne ha mai ricevuta nessuna. Gli orari che non tornano, i testimoni incerti. Per il giudice istruttore Sepe, questa storia di Vilma Montesi che va ad Ostia a fare un pediluvio per l'arrossamento ad un tallone proprio non regge. E poi c'è il ritrovamento del corpo a Tor Vaianica. Da lì alla spiaggia di Ostia ci sono 20 chilometri, che il corpo di Vilma avrebbe percorso in 36 ore, più di mezzo chilometro all'ora. Quella sera c'era stato un temporale e c'era vento forte, dice la polizia, ma non regge. Nei polmoni di Vilma viene ritrovata molta sabbia, segno che Vilma è annegata in pochissima acqua, quasi sulla spiaggia. Non solo, la sabbia trovata nei polmoni di Vilma non è del tipo ferroso che si trova ad Ostia, ma piuttosto è più simile a quello che si trova a Tor Vaianica. Per il giudice istruttore Sepe, la morte di Vilma Montesi ha una spiegazione molto semplice. Vilma si è sentita male, sì, ma non sulla spiaggia, da un'altra parte. Chi era con lei ha creduto che fosse morta, si è spaventato e per disfarsene l'ha portata sulla spiaggia, dentro una macchina o su un cavallo e l'ha abbandonata lì. Ma Vilma non era morta, era svenuta e lì su quella spiaggia, in una spanna d'acqua, lentamente, respirando acqua e sabbia, è annegata. Vilma si era sentita male, ma dove? A Capocotta, che si trova proprio a due passi da Tor Vaianica. Capocotta, dove secondo Silvano Muto e Anna Maria Moneta Caglio si tenevano festini a base di alcol, droga e belle donne. Orge e festini a base di droga. Cosa c'entra Vilma con tutto questo? Le indagini del giudice istruttore Sepe cercano di dimostrare che Vilma Montesi non è proprio quella brava ragazza che sembra, che ha un tenore di vita superiore alle sue possibilità. Sono soltanto voci, soltanto chiacchiere, ma il giudice ne è convinto lo stesso. Vilma Montesi è entrata nel giro delle orge e degli stupefacenti ed è morta durante uno dei festini che si tenevano a Capocotta. Chi l'ha uccisa? Chi c'era con lei quando si è sentita male? Piero Piccioni e Ugo Montagna. Secondo Anna Maria Moneta Caglio, frequentavano Capocotta assieme a Vilma Montesi. Nel settembre del 1954, Piero Piccioni viene arrestato per omicidio colposo proprio sotto casa del padre Attilio. La sera si costituisce anche Ugo Montagna, il marchese di San Bartolomeo. Viene inviato anche un mandato di comparizione all'ex questore di Roma, Saverio Polito, per depistaggio, per essersi inventato la falsa pista del pediluvio. Inizia il processo del secolo.
In quel periodo non era stata ancora coniata la formula dolce vita. Nessuno aveva pensato a quell'aggettivo così calzante. Nessuno la conosceva nelle sue caratteristiche vere, per cui fu una conoscenza scioccante per l'opinione pubblica del paese vedere i potenti che si ritrovavano in ville appartate, che naturalmente condivano le loro cene anche con stupefacenti, parlando magari di appalti, accomodandosi, come veniva detto a quell'epoca a Roma, e trovando così il suggello di equilibri che altrimenti non sarebbero stati confessabili all'aperto.
È il 1954, governa la Democrazia Cristiana, assieme ai repubblicani, ai liberali e ai socialdemocratici. il presidente del Consiglio è Mario Scelba. Muore Alcide De Gasperi. Si risolve la questione di Trieste.
La patria è ritornata! Evviva l'Italia!
La televisione inizia le sue trasmissioni. Le canzoni che si cantano allora sono Aveva un bavero del quartetto Cetra e Teresa non sparare di Fred Buscaglione. Fausto Coppi viene denunciato per abbandono del tetto coniugale e la sua convivente viene arrestata per adulterio. Da Roma il processo Montesi viene subito spostato a Venezia e per mesi resta la notizia di prima pagina di tutti i giornali. La gente si affolla per vedere i protagonisti dell'affare, Silvano Muto e Maria Moneta Caglio, che sui giornali diventa il cigno nero, la grande accusatrice, la moralizzatrice dei costumi. Ugo Montagna e Piero Piccioni, gli imputati, e poi i vari testimoni. E ci sono i principi del foro di allora, gli avvocati dalla retorica coloratissima, come Francesco Carnelutti e Giuseppe Soggiu. Fin dall'inizio, il processo, ma soprattutto gli scoop che appaiono sui giornali, entrano nella lotta politica di allora. Tra i primi effetti concreti ci sono le dimissioni di Attilio Piccioni, il successore designato di De Gasperi, l'avversario politico di Amintore Fanfani nella lotta per la segreteria della Democrazia Cristiana, il padre dell'imputato in concorso in omicidio colposo Piero Piccioni. Attilio Piccioni si dimette da ministro degli esteri in un momento così delicato come quello della crisi di Trieste. La sua carriera si conclude qui, per sempre. Ma non c'è soltanto lo scontro interno alla Democrazia Cristiana sullo sfondo del processo Montesi. C'è anche l'opposizione, c'è anche il Partito Comunista di allora, che cavalca lo scandalo con decisione e accusa la Democrazia Cristiana e i democristiani moralisti e bacchettoni di immoralità e di ipocrisia. Dal titolo di un editoriale dell'Unità nasce il termine questione morale. I partecipanti alle festose riunioni nelle ville del litorale romano vengono chiamati capocottari e capocottari vengono chiamati democristiani dall'opposizione ogni volta che il dibattito in Parlamento si fa più acceso. È uno scontro durissimo, senza nessuna esclusione di colpi. Giuseppe Soggiu è l'avvocato difensore di Silvano Muto. È anche un uomo politico comunista, uno dei più duri nell'attaccare l'immoralità dei capocottari democristiani. C'è un fotografo, Tazio Secchiaroli, l'uomo che ispirerà il personaggio del paparazzo nel film La dolce vita di Fellini. Secchiaroli ha uno scatto che riprende l'avvocato Soggiu e la moglie davanti a una nota casa di appuntamenti romana. Al momento giusto, un giornale di destra, Momento Sera, pubblicherà la foto e l'avvocato Soggiu griderà il complotto.
La vicenda Montesi dilagò sui giornali settimanali, quotidiani dell'epoca e certamente i giornali fecero un salto in avanti nelle vendite, fecero però forse un salto indietro nella credibilità. Fu un dilagare di memoriali, chi aveva anche soltanto incrociato per un attimo o Anna Maria Moneta Caglio addirittura si riconosceva nella Montesi, una persona vista per strada, subito non faceva interviste, scriveva un memoriale e lo metteva, ahimè, all'asta tra i vari giornali che partecipavano all'asta e che pagarono documenti insulsi, riletti con la logica di oggi.
Ci sono almeno 300 testimoni che firmano esclusive con i giornali. Molti di questi ritratteranno. Il 90% dei testimoni del processo Montesi risulterà aver rilasciato dichiarazioni false o inesatte. Va bene, la lotta politica, gli scandali, i capocottari, il PC, la DC, ma Vilma, chi l'ha uccisa? Da quel punto di vista il processo si sgonfia. A carico di Piccioni e di Montagna, infatti, a parte le rivelazioni di Anna Maria e alcune voci, non c'è nulla. Anzi, nelle rivelazioni di Anna Maria ci sono anche tante altre cose, alcune di queste difficilmente credibili.
Alla lettura di quel memoriale Io ho sempre maturato poi la convinzione dell'assurdo di tutta questa vicenda. Il memoriale iniziava con queste parole. Ugo, cioè Ugo Montagna, se l'intendeva con Claretta Petacci. Mussolini lo sapeva, ma non faceva niente perché aveva paura di Ugo.
Mussolini aveva paura di Ugo.
Esattamente. Lette queste parole iniziali, io dissi che con tutto il rispetto per il gesuita che aveva raccolto
il padre dell'olio.
Queste confidenze, che ne informava le pubbliche autorità, mi sembrava un documento utile per fare ora la notte di Natale per andare a messa a mezzanotte, ma non certo per mettere a soqquadro la vita dello Stato. Quando il giudice Seppe mi parlò del problema e io gli domandai, ma mi dica, c'è una prova che Piero Piccioni abbia conosciuto, non dico ucciso, conosciuto la Montesi? Sa cosa mi rispose, anche qui testualmente? Mi disse, ma lei conosce Piero Piccioni? Io dissi, l'ho visto qualche volta dal padre. Ah, disse, amante di Alida Valli, compositore di jazz. E disse, che c'entra? Allora se vendeva corone di rosario in Piazza della Minerva, lei non l'avrebbe preso in considerazione. Mi disse, voi politici trovate sempre la risposta giusta.
Un musicista di jazz, amante di un'attrice famosa, uno che fa una vita strana, basta per un'accusa di omicidio? No. Tra l'altro, Piero Piccioni ha anche un alibi. Piccioni dice che nei giorni in cui Vilma Montesi scompare, lui si trova ad Amalfi. È tornato a Roma nel pomeriggio del 9 aprile e si è chiuso in casa perché aveva la febbre. C'è un professore che lo visita e gli rilascia una ricetta per le medicine ed un esame per le urine, con la data. Sembra tutto a posto, invece no, perché le cose, in questo processo, si complicano sempre. Arrivano 3 lettere anonime che dicono che quelle ricette sono false. Sottoposte a perizia, sia la firma che la data su quelle ricette risultano contraffatte. Bene, dice il giudice Seppe, questa non è una prova difesa, questa è una prova a carico. A questo punto però arriva un altro personaggio famoso, l'attrice Alida Valli. Alida Valli è la fidanzata di Piero Piccioni. Testimonia al processo e convalida il suo alibi. Piero è rimasto con lei ad Amalfi all'Hotel Luna fino al 9 aprile, quando è tornato a Roma perché aveva la febbre e si è fatto visitare dal professore. Ci sono almeno 10 testimoni che possono confermarlo, come anche che è rimasto a letto fino al 13 aprile. E quei certificati contraffatti? Per il Tribunale di Venezia è stato lo stesso professore a falsificarli, di sua iniziativa, per correggere un suo errore.
Vilma Montesi venne uccisa, questo senza alcun dubbio. La storia del suo malore dovuto a un pediluvio fatto per dar refrigerio a una irritazione che aveva ai piedi, non regge, mancano gli indumenti, inutile star qui a ricordare quanti elementi non tengono in piedi una tale ipotesi. Detto questo però non vi è nessun elemento, anzi tutti gli elementi sono a favore del fatto che Piero Piccioni con una tal vicenda non c'entrasse assolutamente niente e che anzi tutto il clamore o gran parte del clamore che accompagnò il suo coinvolgimento fosse dovuto soltanto a bassi interessi politici per la distruzione della carriera e delle possibilità di progredire nel potere di suo padre Attilio Piccioni. Che il cosiddetto Marchese Montagna fosse certo un personaggio non dei migliori e dei più specchiati, non solo nella Roma del 53, ma che comunque non vi è nelle carte un elemento di prova che metta in connessione il cosiddetto Marchese di San Bartolomeo e Vilma Montesi.
Il processo di Venezia dura 3 anni. Nel maggio del 1957 Piero Piccioni, Ugo Montagna e l'ex questore Saverio Polito vengono assolti con formula piena. Con questa storia loro non c'entrano. Per il Tribunale di Venezia, le festose riunioni a Capocotta ci sono state. Vilma Montesi non è morta per un pediluvio, ma è stata uccisa. Da chi però non si sa. Processo chiuso.
Invece la Procura della Repubblica, che era rimasta scottata, diciamo, della sentenza di Venezia, non trovò niente di meglio che ritrovare una vecchia denuncia di calunnia, mi pare, del Montagna, e fare riattivare questo processo, portare davanti ai giudici il Muto e l'Acaglio per rispondere di calunnia.
C'è un colpo di scena, infatti. Nel 1964 il Tribunale di Roma condanna Silvano Muto e Anna Maria Moneta Caglio per calunnia. Secondo il Tribunale di Roma hanno mentito su tutto. Vilma Montesi è morta per un incidente, mentre faceva un pediluvio. È una sentenza in contrasto con quella del Tribunale di Venezia, per cui Vilma Montesi è stata uccisa. È un assurdo giuridico, ma non importa. Altri tempi, altra situazione politica, altre notizie all'attenzione della cronaca, altri casi da prima pagina.
Certamente la vicenda di Vilma Montesi incise profondamente e nella società italiana e sulla politica e sull'informazione. Tutto si modificò, o meglio, cambiò rispetto a come era precedentemente. E ci fu anche l'affiorare di due parole nel linguaggio politico e dell'informazione. La parola che ho usato anch'io per definire la vicenda Montesi, la morte di Vilma Montesi, e cioè la parola scandalo. Ed accanto a questo la parola memoriale. Da quel momento, dal 1953, saranno parole abbastanza usuali nel ogni qualvolta vi saranno accese, profonde, anche soltanto sotterranee, lotte di potere in Italia.
Lotte di potere combattute a colpi di scandali, dossier e campagne giornalistiche. Processi che toccano, sporcano e poi non si risolvono in niente. È la storia dei misteri d'Italia, va bene, ma in tutto questo forse ci siamo dimenticati di qualcosa. Ci siamo dimenticati di Vilma, una ragazza di 21 anni, che forse è finita in un gioco più grande di lei o forse no, ma che comunque è morta, annegata lentamente, respirando acqua e sabbia in una spanna di mare. Perché è morta Vilma? Chi l'ha uccisa? Non si sa.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di Blu Notte Misteri Italiani. Ci tenevo molto a ringraziare tutti coloro che ogni giorno scrivono dei messaggi di affetto e di stima sulla pagina Instagram del podcast, perché siete davvero in tantissimi e faccio il massimo per rispondere ad ognuno di voi personalmente. Per chi invece non lo avesse ancora fatto, vi invito ad unirvi alla community del podcast seguendo le pagine Twitter, Telegram ed Instagram dedicate al podcast, dove condivido ogni settimana delle notizie in anteprima e degli aggiornamenti sulle prossime puntate. Troverete tutti i link in fondo alla descrizione di questo episodio. Come sempre, io sono Michele Dinnella. Vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo alle 7 con una nuova puntata di Blu Notte Misteri Italiani.